Buongiorno, buon fine settimana agli ascoltatori di Radio Popolare, la nuova puntata del Giorno delle Locuste e ovviamente una puntata che ci costringerà a tornare ampiamente sulla COP28, i cui lavori si sono conclusi solo 48 ore fa circa, perché per gli strascichi che sono stati prodotti dalla trattativa e poi dall'analisi sui risultati appunto di questo appuntamento. Il bilancio è difficile da tracciare, sinceramente un bilancio difficile, le posizioni sono nettamente divaricate tra chi ritiene che si sia trattato comunque di un accordo storico, perché viene indicato nel documento un impegno all'uscita dalle fonti fossili seppur nel 2050 e senza obiettivi vincolanti, e chi invece ritiene che la COP sia stato un fallimento. Noi cercheremo di fare un po' il punto della situazione con degli osservatori che ci hanno già accompagnato in questa analisi, perché erano presenti a Dubai. Stiamo parlando in particolare degli analisti e dei ricercatori di ECHO, il think tank italiano che si occupa appunto di cambiamenti climatici. Ma prima di tutto vogliamo dare immediatamente conto della parte che si vede meno, cioè quali sono state le reazioni dei cosiddetti mercati finanziari e dei mercati delle materie prime agli annunci legati alla COP. Prima di tutto diciamo che c'è stato un immediato rimbalzo di oltre il 3% del petrolio che ha portato il Brent a $77, non siamo a cifre molto elevate. L'interpretazione su questo rialzo è stata duplice: chi ritiene che gli operatori abbiano festeggiato perché alla fine le compagnie petrolifere, le compagnie dell'oil and gas sono uscite abbastanza vincitrici da questa conferenza, e chi invece lega il rimbalzo all'andamento del dollaro dopo che la Fed ha dichiarato di essere vicina a allentare la stretta monetaria. Ma non c'è solo il petrolio, ovviamente le attenzioni si muovono soprattutto sui metalli, i metalli per la transizione. E quindi al primo posto non è il litio quello che crea maggiore interesse, ma bensì in questo momento in particolare è il rame, perché l'accelerazione delle rinnovabili può comportare una domanda aggiuntiva di rame, che è la materia prima che viene utilizzata per i cavi per il trasporto dell'energia, in particolare i cavi sottomarini che vengono utilizzati dai grandi parchi eolici offshore, fino a 4,1 milioni di tonnellate nel periodo tra il 2023, cioè tra quest'anno e il 2030. Questo è un calcolo della banca statunitense Citi. Numeri importanti che stanno quindi riportando in auge il buon vecchio rame a dispetto dell'unica interesse della media degli ultimi tempi concentrato sul litio. Allora andiamo a Dubai e lo facciamo con l'aiuto di Eleonora Kogo, che abbiamo già conosciuto nella precedente puntata. È una delle principali ricercatrici del think tank ECHO, il primo bilancio appunto sulla conclusione della COP.
La COP si è aperta 2 settimane fa con una storica decisione sul fondo per le perdite e i danni e si è chiusa l'altro ieri con un riconoscimento importante che siamo ormai alla fine dell'era dei combustibili fossili.
Da questo punto di vista un obiettivo importante, ma partiamo dai tasselli. Il primo, che è quello che ha aperto la conferenza, ha suscitato anche un certo scalpore perché è stato l'accordo raggiunto il primo giorno, era quello sul loss and damage.
Su loss and damage è stata una decisione che è stata, insomma, ritenuta storica perché in meno di un anno un fondo che era stato appena, diciamo, deciso l'anno scorso è stato già reso effettivamente operativo. Ma non solo, sono stati anche stanziati contributi importanti, circa 700 milioni di dollari, di cui 100 dall'Italia, che insieme alla Francia è stata quella che ha contribuito maggiormente a questo nuovo fondo. Sappiamo però che la scala del problema è molto più ampia, però sicuramente, e quindi non si risolverà con questo piccolo fondo, però è sicuramente stato un segnale importante che ha poi, insomma, permesso di offrire anche, insomma, un segnale di cooperazione tra i paesi, che ha poi portato, insomma, a un avvio positivo della COP28 e soprattutto poi ha anche lasciato più spazio alle discussioni sui combustibili fossili, che sono stati invece al centro della discussione del Global Stocktake.
Perché il vero documento che ha provocato l'allungamento dei lavori, lo scontro, che ha portato all'ipotesi di una vera e propria rottura delle trattative, all'abbandono da parte di alcuni paesi del tavolo del confronto, è stato appunto questo Global Stocktake, un documento considerato fondamentale che chiediamo appunto proprio a Eleonora Kogo di raccontarci perché e quale significato ha e quali sono le implicazioni.
Il Global Stocktake è sostanzialmente questo elemento fondamentale dell'accordo di Parigi che prevede che ogni 5 anni i paesi si ritrovino per fare un po' il punto su come stiamo andando rispetto agli obiettivi che ci eravamo dati a Parigi di limitare l'innalzamento della temperatura globale terrestre sotto 1,5 gradi, fare sforzi di adattamento e riallineamento dei flussi finanziari. Allora, diciamo che la decisione, anche questa, è stata abbastanza un passo veramente importante nel porre, diciamo, le basi per la fine dell'era dei combustibili fossili in questa decade e richiama l'obiettivo di emissioni zero nette al 2050. Ci sono riferimenti molto importanti all'IPCC, quindi alla scienza come base di partenza per azioni future. Si riconoscono soprattutto il ruolo che le rinnovabili, quindi, e l'efficienza energetica giocheranno. Si parla appunto di triplicare la capacità di rinnovabili e raddoppiare gli sforzi per l'efficienza, quindi queste come soluzioni primarie e vincenti. Poi la decisione cita anche tutta una serie di altre soluzioni più marginali, ma comunque, insomma, importanti per paesi ancora fortemente dipendenti dal settore oil and gas. In ultimo, sulla finanza si riconosce, insomma, la necessità che la finanza sostanzialmente gioca un ruolo chiave nel dare poi attuazione a questa trasformazione estremamente ambiziosa che dobbiamo intraprendere in questa decade e che se non ci saranno un riallineamento di tutti i flussi finanziari, quindi di tutti i soggetti, sia pubblici, privati, domestici, internazionali, coerenti con gli obiettivi di Parigi, non raggiungeremo mai questo obiettivo ambizioso.
Uh-huh. estremamente ricco, pieno di elementi ancora tutti da esaminare, perché la partita diciamo che si apre adesso, la dimostrazione è appunto, come dicevamo in apertura, riscontrabile nel comportamento dei mercati finanziari, nelle riflessioni sull'impatto reale di queste dinamiche, appunto dal punto di vista economico-finanziario, che è il termometro forse più importante, più significativo per comprendere dove si sta andando. Noi lasciamo Dubai con l'ultima domanda che abbiamo fatto, avendo avuto il piacere di avere ospite Eleonora Kogo per un bilancio, su quali sono le prospettive e soprattutto quale sarà da questo punto di vista il prossimo appuntamento, che lo ricordiamo sarà un appuntamento ancora una volta in un paese fortemente interessato al mercato dell'oil and gas. Stiamo parlando dell'Azerbaigian, che ha ottenuto la possibilità di tenere la conferenza delle parti, e come dicevamo la settimana scorsa, queste scelte, diciamo queste location, stanno portando a una forte diminuzione del ruolo della società civile e in parte anche dei media indipendenti, che sono sempre più in difficoltà a seguire i lavori in posti complessi dove non è possibile manifestare o lo è solo a determinate condizioni, e in alcuni casi anche per le implicazioni sul lato dei costi da sostenere per queste trasferte.
E anche da questo punto di vista la COPSEN manda un messaggio importante, anche nel riconoscere come proprio il sistema finanziario multilaterale debba cambiare in questo senso. Ma di finanza climatica parleremo soprattutto l'anno prossimo, durante la COP29, che sarà quella appunto focalizzata sul nuovo goal finanziario che tutti i paesi dovranno adottare per implementare gli obiettivi di Parigi.
Dunque si parlerà sempre di più di finanza in queste conferenze delle parti, ma noi speriamo che soprattutto dai microfoni del Giorno delle Locuste si possa parlare anche di altri appuntamenti internazionali che non avranno sicuramente la stessa rilevanza, lo stesso interesse. Stiamo parlando in particolare del Social Forum che si terrà in Nepal a inizio del 2024. Ci torneremo con alcuni dei protagonisti, perché un gruppo composito di NGO italiane punta ad essere presente, a portare in quella sede il tema in particolare delle terre alte, del dramma rappresentato dagli hotspot dei cambiamenti climatici sui ghiacciai e sulle Alpi. Stiamo parlando della campagna che promuove da tempo Lega Ambiente, in particolare per salvare i ghiacciai alpini, e quindi il Nepal, che è un'area montana fortemente soggetta ai rischi connessi ai cambiamenti climatici, potrebbe essere un appuntamento importante in quel luogo per un'alleanza dei movimenti sociali a partire appunto da queste tematiche. Noi non possiamo però non affrontare con il professor Alessandro Santoro le dinamiche appunto che si sono aperte proprio sul tema fiscale. Già la scorsa settimana il professor Santoro ci aveva dato un contributo molto importante facendo un'analisi di un lavoro dell'OCSE. Due settimane fa ci aveva dato appunto il punto sull'analisi dell'OCSE sulle implicazioni fiscali della lotta ai cambiamenti climatici. Abbiamo chiesto al professor Santoro di tornare su questo tema e di parlarci un po' degli effetti potenziali, ma anche dai rischi che il carbon pricing può rappresentare per i cittadini.
Con la chiusura della COP28 è interessante ritornare sul tema delle imposte ambientali in senso generale, noto come tema appunto del carbon pricing, cioè del prezzo che attraverso le politiche pubbliche, in primis di tassazione, ma anche di concessione dei permessi di inquinamento, deve essere dato appunto alle emissioni di gas serra. Ora, in sintesi possiamo dire che utilizzare la leva fiscale ha sicuramente dei vantaggi, il principale dei quali è realizzare il principio chi inquina paga, o almeno tendere a realizzarlo, ma ha anche alcuni limiti, in particolare i suoi possibili effetti regressivi e che quindi vanno a colpire le parti più deboli della popolazione. Vediamo con ordine. Allora, innanzitutto, che cos'è il carbon pricing? Si tratta di prezzare, dare un prezzo a tutte quelle decisioni di consumo e di produzione che comportano direttamente o indirettamente l'utilizzo di gas serra e quindi le emissioni di questo tipo di gas CO2 e simili. Lo schema di ragionamento per stabilire questo prezzo è ragionevolmente semplice. Si parte dall'idea che una serie di consumi di produzioni, ad esempio prendiamo l'utilizzo della benzina o del gasolio per le automobili, comporta a determinate condizioni certe emissioni. Poi si stabilisce il prezzo giusto che dovrebbero avere, per esempio, una tonnellata di CO2 emessa nell'atmosfera, e poi la tassa deve coprire la differenza fra questo prezzo giusto e il prezzo di mercato. Ora, l'operazione è tecnicamente fattibile, anche se con una serie di assunzioni, quindi apparentemente semplice. Il punto più difficile può essere quello di stabilire qual è il prezzo giusto. Questo prezzo giusto non è un valore oggettivo, ma bisogna stabilirlo tenendo presente l'obiettivo che si vuole conseguire. Detto in altri termini, quanto più si vuole ridurre il totale delle emissioni di CO2, quindi disincentivare questi comportamenti, tanto più si deve aumentare il prezzo. E per questo, come abbiamo già detto nelle settimane passate, è stato necessario aumentare il target, il prezzo di riferimento, dai 60 ai 90 dollari alla tonnellata di CO2 emessa. Ora, questo sistema potrebbe avere il pregio appunto di andare a disincentivare i comportamenti di consumo, di produzione, che poi portano appunto alle emissioni di CO2 e di gas e di altri gas serra. Tuttavia, questo dipende anche molto dalle modalità di applicazione, perché colpire il produttore può avere determinati effetti, quindi colui, il petroliere o comunque colui che raffina la benzina e la immette sul mercato. Perché? Perché può essere disincentivato dal produrre quel bene o a quantomeno incentivato a produrlo con diciamo modalità di produzione che comportano minori emissioni. Invece colpire il consumatore finale potrebbe avere molti meno effetti, perché il consumatore finale solo entro certi limiti può sostituire l'utilizzo dell'automobile con l'utilizzo di altri mezzi di trasporto meno inquinanti. Quindi questo è un primo tema. Il secondo tema, ancora più delicato, è quello dell'effetto regressivo, e cioè, siccome si va su comportamenti estremamente diffusi tra tutte le fasce della popolazione, compreso l'utilizzo dell'automobile, ma in realtà l'utilizzo di tutte le principali fonti di energia è estremamente diffuso in tutte le fasce della popolazione, stabilire un prezzo maggiore, quindi imporre una tassa, significa imporre un sacrificio che è proporzionalmente maggiore per gli individui più poveri. Cioè ogni litro di benzina costerà proporzionalmente di più per i più poveri rispetto ai più ricchi. Questo è un effetto regressivo, e quindi diventa fondamentale capire come si può utilizzare questo gettito o per politiche di incentivo a comportamenti ecologicamente responsabili o per politiche sociali di sussidiazione delle fasce che sarebbero colpite da questo tipo di interventi.
Siamo arrivati alla fine anche con questa puntata. Noi ci risentiamo non la settimana prossima, ma quella subito successiva. Il 2024 sarà poi l'anno dei nostri speciali, dei podcast speciali del Giorno delle Locuste, ma vi aggiorneremo su tutto questo più avanti. Per ora buon fine settimana a tutti e grazie ancora di aver ascoltato un'altra puntata di questa trasmissione di approfondimento.